Abbiamo qui allora Andrea Bruschi in Arte Marti, ciao.
Ciao, buongiorno a tutti, buona domenica.
Ciao, e allora insomma raccontiamo di King of the Minibar, il tuo terzo album, ma prima ti volevo chiedere come ti avvicini alla musica, chi ti ha regalato il tuo primo strumento musicale?
Ah, vedi che bella domanda. Ma io mi avvicino alla musica grazie a mio fratello maggiore, che suonava in, diciamo, fine anni 70 e inizio anni 80 in gruppi New Wave, abbiamo 7 anni di differenza.
Sì.
Quindi vedendo suonare lui, alla fine sono entrato in questo vortice e lo devo ringraziare, perché tramite lui ho conosciuto quel momento magico in cui, insomma, fine anni 70 e inizio 80 si poteva fare musica in un certo modo, musica che portava dentro anche arte, con la maiuscola, ecco. E quindi è grazie a lui poi alla fine che ho avuto questa spinta e ho comprato il sintetizzatore insieme a lui praticamente inizio anni 80, che ero proprio un ragazzino.
Ecco, e con quali dischi in particolare sei cresciuto e hai affinato la tua tecnica compositiva? Chi ti ha fatto maturare in pratica?
Ma diciamo che... E appunto, avendo avuto questa fortuna di avere in casa tutta questa musica volontariamente e involontariamente mi è entrata nelle orecchie. Diciamo che il mio primo grande colpo di fulmine, che poi mi porta avanti ed è un artista di riferimento per me, è stato David Bowie, anche se adesso è un po' di moda, sembra dirlo, è stato un po' riscoperto purtroppo dopo la sua morte, ma per me è sempre stato al mio fianco. Mi ricordo esattamente, lo dico spesso, quando ho visto il video di Heroes, che ero un bambino, avevo 9 anni, 10 anni, e insomma fu un impatto enorme per me. E poi tramite lui tutta la musica pop e wave inglese, anche americana, ma specialmente inglese di fine anni 70 e inizio 80, ecco. Poi mi sono appassionato al technopop, quindi ai Depeche Mode, a Mark Almond, ai Soft Cell, ai Psychedelic First, tutta quell'ondata di musica che possiamo definire art rock, cioè
sì,
che
certo.
Ha a che fare pesantemente
con l'estetica,
sì, con i contenuti estetica, no? La musica che portava riferimenti letterari, cinematografici e anche pittorici, se vogliamo, perché poi le copertine erano molto elaborate, no? Erano molto ricercate, perché poi erano tutti, più o meno, una buona parte di questi musicisti erano tutti dropouts dalle scuole d'arte, o addirittura erano diplomati alla scuola d'arte, come Brian Ferry. Ora volevo dire, oltre a voi, anche i Roxy Music Me sono stati uno dei primi gruppi che mi ha folgorato, ecco.
Talking Heads anche, immagino.
Talking Heads, certo, tantissimo. Sì, nell'America proprio, soprattutto i Talking Heads. Quel periodo lì è forse stato l'ultimo grande periodo, per me il più grande, ma diciamo l'ultimo grande periodo di grandissima creatività musicale. Non essendoci nessun tipo di social, la comunicazione era veramente tramite un po' l'inconscio collettivo, no?
È
un periodo fantastico, tant'è vero che è musica che influenza tuttora tutti, no? Alla fine.
Va bene. E da dove inizia King of the Minibar? Qual è stata la prima canzone completata?
Allora, la prima canzone completata è stata Black Walls, che è proprio la canzone, perché il disco è stato tutto scritto a Berlino. Io, diciamo, ho abitato, ora non so fin quanto ci starò, ma sono 9 anni che sto a Berlino, e il disco è stato tutto scritto a Berlino e in parte registrato a Berlino. E la prima canzone che ho scritto è proprio Black Walls, cioè Valzer Nero, che è una canzone che potrebbe sembrare essere dedicata a una donna, ma in realtà è dedicata alla città di Berlino. E mi è venuto abbastanza di getto, perché volevo, con questo disco, renderlo un po' più ironico e un po' più con le velocità dei brani un po' più alte rispetto ai miei primi due dischi, che sono abbastanza lenti, melanconici. Invece questo volevo avere delle cose un po' più speed, e quindi ho scritto questo valzer, e Black Waltz è la prima canzone che è nata.
Ecco. Comunque, un disco in cui ogni canzone è ambientata in una stanza di un hotel di Berlino, e il minibar e l'ospite sono i due elementi a cui gira attorno. Come mai
certo.
Hai strutturato il disco così, e cosa ti ha ispirato questa idea?
Ma praticamente, allora, il disco l'ho fatto con James Cook, che è un produttore e musicista inglese di Londra, che però abita a Berlino. E l'approccio che abbiamo avuto era quello di sentire tutti i brani, no? E avevo tantissimi brani. Poi una volta scelti i 10-11 brani per il disco, che poi alla fine sono rimasti 10, mi sono reso conto che avevano tutti un leitmotiv, e quindi sono andato proprio poi a raffinarli proprio e a pensare che, siccome erano tutte come delle piccole storie, ho detto ma sembra un libro di racconti brevi oppure proprio una graphic novel, e quindi ho avuto poi l'idea di collocarli dentro questo hotel di Berlino, no? Che è un po' nella suggestione collettiva, sì. No? Sono quei luoghi che dove nascono i racconti, dove nascono le storie, quindi l'idea è partita da lì, perché praticamente mi sono reso conto che avevo scritto una storia dedicata al primo fakiro donna, diciamo, del circo americano, che era Eva Timatardo, che è una donna appunto bellissima, che era stata morsa da un serpente che l'aveva resa immune ai veleni e a qualunque tipo di dolore fisico, e la sua storia è particolarmente tragica e interessante, e avevo scritto una storia su di lei, poi una storia su il re del minibar, questo personaggio che sta all'angolo, non so, nei bar, no? vede gli altri che si divertono e tutto, ma in realtà lui ha una grandissima storia, poi una storia di Berlino, di Black Waltz. Allora ho detto, vabbè, ma queste sono proprio storie, sono mini film, ecco, mini romanzi che possono essere ambientati in un hotel.
Ecco, poi hai anche avuto Igor, il fumettista, sì, esatto, che ha corredato ciascuna canzone. Come l'hai coinvolto? Come è andata?
Guarda, io sono un grandissimo appassionato di graphic novels e già dagli anni '80 leggevo Frigidaire, quindi avevo conosciuto, cioè ero un fan di Igor. E poi ho scoperto, casualmente andando sul suo blog, che aveva postato un mio vecchio video del mio primo disco, dicendo ah, questo è un video straordinario, e quindi tramite un altro amico fumettista, anche lui molto bravo, Andrea Ferraris, sono entrato in contatto con lui e gli ho chiesto se aveva voglia di farmi la copertina, e lui entusiasta, ha ascoltato tutti i brani, i demo, mi ha detto ah, ma guarda, ma perché non facciamo un prodotto di alta qualità, facciamo un disco apribile con un libro dentro illustrato, e quindi insomma ha avuto questo grande onore, sono contentissimo, e così ha pensato di fare questa edizione deluxe, no? Perché il disco, oltre ad avere il vinile colorato, ha un libro dentro di 16 pagine grande illustrato da lui.
Benissimo, sì. Ecco, poi c'è, entrando insomma nel merito delle canzoni, c'è End in Tears, la canzone più struggente che canti in duetto, in un crescendo che parte sottile e si aggrappa a spiegazioni di come potrebbe essere andata per, certo, darsi una motivazione, ma le cose insomma alla fine finiscono e basta, no? È un'intensità della melodia.
Le cose finiscono e anche riniziano, diciamo, ma... Sì. Ma... dimmi, scusa, non volevo interromperti, ma è così, sono, sì, contento perché la canzone è un po' morriconiana, no? È stata pensata un po' anche come un ipotetico Eurofestival, e sarebbe la canzone che porterei, e sono contento perché sono riuscito a fare il duetto con questa cantante, artista che ammiro tantissimo, che si chiama Valérie René, che è la cantante di un gruppo tecnopop berlinese, diciamo, franco-berlinese, che si chiamano Noblesse Oblige,
sì, sì,
ed è uno dei primi gruppi che mi ha affascinato quando mi sono spostato a Berlino, quindi ho detto ma mi piacerebbe un giorno coinvolgerla, e tramite James, appunto il produttore che la conosceva, siamo riusciti a fare questa canzone, e spero anche presto di riuscire a fare un live in Germania e coinvolgerla nel live, o fare anche poi un video per YouTube.
Benissimo, sì, comunque come mai hai strutturato la canzone così, con questo crescendo che poi appunto con la melodia che si ingrossa, si fa più presente, appunto.
Ma mi piacciono i brani che hanno delle dinamiche, no? Cioè che magari partono in un modo e finiscono in un altro che non te l'aspetti, e poi è stata anche la trovata del produttore artistico, diciamo, di strutturarla così, cioè di renderla sempre più epica pian piano che va avanti, proprio avendo l'idea di dire, vabbè, pensiamola come una canzone, un duetto classico di, non so, anni 70, no? Cioè che proprio diventa epico, quasi anche un po', infatti ci sono una parte in francese, no? Perché appunto lei è tedesco-francese, ma... un po' come fosse quei pezzi francesi da Eurofestival che sentivamo quando eravamo bambini, quindi l'idea è partita da lì.
Ok, Ecco, King of the Minibar che hai nominato prima, è cantata in modo robotico, almeno all'inizio, insomma, per raccontare questa storia di una stella cadente che ripensa al suo passato e poi
Esattamente.
si aggrappa all'ultimo appiglio, essere il re del minibar. Com'è venuta fuori?
Ma allora, innanzitutto a Berlino esiste un bar che si chiama Mini Bar ed è un bar piccolissimo, fai conto che sarà, non so, 30 metri quadrati, compreso il bancone e tutto, ed è un bar che sta aperto tutta la notte e rimane aperto poi fino al, proprio al mattino, ed è un po' l'ultima spiaggia dove vanno le persone un po' più strane e perché hai proprio il contatto fisico con le persone, anche ordinare già, è già un'avventura. Perché puoi scontrare una persona, parlargli, vengono fuori delle storie stranissime e si parlano un po' tutte le lingue dentro, non solo il tedesco, ma ci trovi di tutto, giapponesi, italiani, artisti di tutti i tipi. E quindi io, quando ci sono andato un po' di volte ho detto, ah, vedi che è interessante come concetto questa cosa. E poi ho pensato che volevo raccontare un po' l'epica di chi sembra nella vita non aver vinto, no? Diciamo non avercela fatta, ma in realtà poi l'importante è avere una filosofia e sapere quello che si è passato. E quindi il re del minibar racconta un po' quello, dice io ho avuto un grande passato, ma non mi interessa, forse sono più felice adesso che faccio queste cose con questa routine perché sono più libero, no? E anche perché la rincorsa al successo, specialmente di questi tempi, non è una cosa forse molto sana, anche vedendo chi ottiene successo, ecco, forse non sono persone proprio straordinariamente umane, tra virgolette, quindi la canzone è molto ironica, racconta un po' di quello.
Ok, poi c'è Mr. Sophistication, il personaggio di assassino di un liberatore cinese di
Sì.
Cassavet. Insomma, cosa ti ha attratto ed ispirato?
Ma praticamente John Cassavetes, che era un attore e soprattutto un grandissimo regista che non ha fatto tantissimi film, diciamo i suoi film proprio più, si può dire che ha fatto 8 film, 8-9 film, e sono tutti film indipendenti che lui principalmente si è autofinanziato anche mettendo come garanzia la sua casa per finanziarsi questi film, perché voleva fare film completamente libero dal sistema hollywoodiano e lavorava come attore e i soldi, diciamo che, poi l'attore di Rosemary's Baby per esempio, quella sporca dozzina, e i soldi che faceva facendo i film di Hollywood li metteva poi nei suoi film dove recitava sua moglie, la grande Gina Rowlands, e recitava lui stesso. E sono tantissimi anni che io sono appassionato del suo lavoro, anche lì è stato un colpo di fulmine, perché da ragazzino, penso su Rai 3, ho visto, c'era una rassegna di film in lingua originale, vidi un suo film in lingua originale, Minnie and Moskowitz, che poi è la commedia più divertente che ha fatto, e mi colpì tantissimo perché mi sembrava di vedere un documentario sulla vita degli americani, ma vera, come i film hollywoodiani non avevano mai raccontato. E da lì poi crescendo mi sono appassionato alla sua opera, che non è semplicissima da trovare, ora si trovano i suoi film, ma prima non si trovavano facilmente in VHS. E
Ecco.
quindi è un artista di riferimento. E Mr. Sophistication è proprio un personaggio all'interno di questo film, Assassino di un liberatore cinese, ed è una specie di, come possiamo dire, mago e poeta che durante lo spettacolo, gli striptease, fa i suoi numeri. Però poi è tutta un'allegoria sul ruolo dell'artista, e per cui ho pensato di dedicargli una canzone.
Bene. Poi c'è In My Garden che chiude il disco con un megafono pieno di amore per lei, con la
Certo.
voce che si fa profonda e intensa e promette di prendersi cura di lei per proteggerla dalle sue paure del buio. Come è venuta fuori?
Ma guarda, questa canzone qui è un po' particolare perché praticamente non è dedicata a nessuno in particolar modo, però avevo avuto un'idea perché era verso l'ultimo dell'anno, forse il primo o il 2 gennaio, non mi ricordo, ho visto innanzitutto uno spettacolo di fuochi d'artificio a Berlino e poi la stanza dove scrivo le canzoni, la stanza in casa mia, dà davanti a un giardino, che è anche un cimitero tra l'altro. E quindi di botto ho scritto questa canzone su questa persona che voleva proteggere insomma, l'amata o l'amato e portarla in questo giardino. E quindi non gli importava che ci fossero i fuochi d'artificio, che ci fosse alle promesse degli altri, ma voleva prendere questa persona e portarla in questo suo mondo. E così è nata tutta di getto, avevo già in mente anche l'orchestrazione e tutto, e ho pensato che fosse la canzone giusta per chiudere l'album. Quindi con una, diciamo, con una grande speranza e un grande romanticismo, che poi è un po' quello che mi ha ispirato Berlino alla fine.
Ecco, bene. Dove e come è stato registrato il disco?
Allora, il disco è stato registrato in tre posti diversi, è stato, anzi quattro se vogliamo, perché i demo li abbiamo, il disco è stato scritto a Berlino, tutto al piano, poi i demo li abbiamo fatti in Austria, a Vienna, perché il batterista, che è inglese però vive a Vienna, quindi abbiamo portato il lavoro a Vienna, poi da Vienna siamo andati a Berlino, abbiamo fatto una parte del disco, poi da Berlino a Londra, dove abbiamo registrato gli archi e i fiati, e tra l'altro con una grandissima arrangiatrice di archi e fiati che si chiama Anne-Marie Kirby, e poi abbiamo finito il disco in Liguria, che è la mia terra natia, perché diciamo il fonico che ha seguito tutto il percorso del disco ha uno studio anche in Liguria, Nicola Sannino, e quindi ho finito il disco lì, quindi possiamo dire che è un disco mitteleuropeo, anti-Brexit tra virgolette, se vogliamo, visto che l'abbiamo fatto anche a Londra.
Ok, ci sono state delle tracce che non venivano come le volevi, che ti hanno fatto un po' penare?
Ma diciamo che comunque è un disco molto ricco e ci ho messo quasi 3 anni a farlo, quindi nel senso tra l'ideazione, i demo, la composizione, andare in studio, quindi è un disco che è stato iper lavorato, e come tutte le cose per farle bene creano, ci sono state delle difficoltà, però sono molto contento e penso sia il mio disco migliore, e sono rimasti fuori tanti pezzi, devo dire, però volevamo fare un disco molto concentrato, insomma, quindi spero nel prossimo disco poi di recuperare queste canzoni che ho lasciato indietro.
Ecco, no, perché King of the Minibar fa parte di una trilogia, sì, che è iniziata con Unmade Bates nel 2006 e proseguiva con Better Mistakes, esatto, nel 2011. E quindi insomma, il prossimo disco dovrebbe essere il cambio di...
Sì, giusto, il cambio di rotta, chi lo sa, magari stavo pensando che magari farò anche un disco metà in italiano, metà in inglese. Mi staccherò dal fatto di usare solo l'inglese come lingua madre. Stavo pensando questo, poi bisogna vedere. Sicuramente, siccome sono passati sempre 5 anni tra un disco e l'altro, cercherò di farlo il più, insomma, non fare passare altri 5 anni, ma farlo abbastanza presto. Delle idee ce l'ho già, quindi una volta, ora porteremo King of the Minibar in tournée, suoniamo a Genova al Teatro della Tosse il 19 maggio, poi quest'autunno suoneremo a Milano, a Roma, e poi da lì cercherò, insomma, di mettermi al lavoro per il nuovo disco.
Ecco, ma chissà insomma come cambierà la tua voce in italiano, tu hai mai cantato in italiano?
Guarda, io ho fatto un'esperienza sola, tra l'altro su una canzone dei Marti con il testo di Francesco Bianconi dei Baustelle, che mi ha fatto l'onore di adattare una mia canzone, quindi ho solo quell'esperimento lì, però è chiaro, essendo italiano canto anche in italiano. C'è da dire che la lingua inglese è la mia lingua artistica, no? Quella in cui poi parlo sempre, o poi da tantissimi anni la parlo tutti i giorni, quindi e mi trovo bene e mi impegno molto perché sia, insomma, di essere poetico tra virgolette in questa lingua, però comunque penso che posso fare il salto in italiano tranquillamente. Vedremo, delle idee ce le ho, magari anche bastano anche 3 o 4 brani di un disco di 10-11 brani. Però confrontarmi anche con la mia lingua più seriamente mi piacerebbe.
Ecco, insomma, per questo disco ti sei fatto accompagnare da Claudia Natili e Simone Maggi, quindi ti accompagneranno anche per i live?
Sì, certo, sono sempre presenti loro, praticamente sono i membri dei Marti fissi che sono rimasti per tutti e 3 i dischi, poi avrò un bellissimo ensemble di musicisti principalmente genovesi, avrò Lorenzo Capello che è un batterista jazz bravissimo ligure, e Andrea Leone al sax e al clarino, e Marco Traversone alla chitarra, e Claudia Natili e Simone Maggio ovviamente. Questa è la line up che usiamo per questi concerti.
Ecco, perfetto.
E spero di portarmela avanti tanto, anzi, penso, diciamo è ufficiosa la cosa, ma dovrei fare partire un crowdfunding dove venderò il disco per fare poi la tournée, per finanziare la tournée in Germania, perché poi il paese dopo dove uscirà il disco sarà la Germania, quindi vorrei fare portare la band a suonare in 4-5 posti in Germania, chiudendo a Berlino.
Ecco, ma è più difficile suonare a Berlino o in Italia?
Ma guarda, vedo che a Berlino è più facile suonare, però si parla
Farsi pagare è
sempre,
difficile.
esatto, si parla sempre di compensi bassi, mentre in Italia i compensi sono bassi ed è difficile suonare. Purtroppo l'Italia ha sempre avuto dei grossi problemi sulla musica dal vivo, a meno che tu non faccia cose molto pop e quindi poi faccia il salto e vada a suonare nei posti grandi, oppure fai le cover band, ma per la musica di qualità è sempre molto difficile, anzi sembra che la situazione da quando sono andato via io sia peggiorata.
Sì.
Però insomma speriamo di suonare il più possibile in Italia, anche perché è il mio paese, quindi ci tengo.
Certo. Benissimo, io ti ringrazio tanto,
Grazie
Andrea.
mille, grazie a te
Allora,
per
insomma,
l'intervista.
seguiremo sempre Marti, questo tuo progetto meraviglioso. Speriamo, insomma, che suoniate da queste parti il prima possibile, insomma, che si
Dai,
aggiungano date.
lo spero anch'io, probabilmente dall'autunno, direi.
Va
Io ti
bene.
ringrazio e ti auguro buona domenica, allora.
Anche a te, buona
Grazie
musica.
mille.
Ciao,
Ciao,
alla
grazie,
prossima.
ciao, ciao.
Don't be afraid of the dark. Don't be afraid. Don't be afraid in the dark. Most of the time, there's something wrong with the light. So let your tears fall down like shooting stars. There are fireworks, fireworks in the sky tonight. There are fireworks, fireworks in the sky tonight. They don't mean a thing. They don't mean the rest is right. They simply celebrate. We are a different kind. 'Cause I got nothing to offer you beside my simple words, and I got nothing to offer you besides these aching chords. In my garden, I'll protect you in my garden. Simply read the signs, and I'll be there in time. 'Cause I got nothing to offer you besides.